Fare dell'arte, l'arte del fare. Un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Floris. Regia di Pietro Medda e in studio Gianluca Floris.
Bene amiche e amici di Fare dell'arte, l'arte del fare, benvenuti a questa puntata. Questa puntata abbiamo, sempre difficile definire i nostri ospiti, abbiamo un attore come ospite, un regista come ospite, abbiamo un autore teatrale, abbiamo anche un regista cinematografico e televisivo, insomma abbiamo Simeone Latini. Benvenuto Simeone Latini.
Ben trovato Gianluca, ben trovati a tutti, grazie dell'invito.
Senti, ho sbagliato a definirti, perché poi quando si superano gli anta, insomma, le definizioni di un artista non sono mai singole, insomma, facciamo sempre più cose, o no?
Sì, è così. In realtà non saprei definirmi neanch'io, quindi immagino la difficoltà degli altri. Diciamo che ho cercato sempre di fare molte cose, quindi alla fine le ho un po' accumulate. Se dovessi adesso dare una definizione, probabilmente direi attore. Mi sono anche un po' pacificato con questa cosa.
Perché, scusa, non ti piaceva quando ti dicevano?
No, perché all'inizio mi sembrava un po' presuntuoso dire attore. Allora dicevo, lavoro in teatro, tipo avrei potuto fare l'usciere, quello che taglia i biglietti, no? Ci sta,
nel senso, una cosa nuova. Beh, interessante.
Però poi piano piano ho capito che quello era, quello facevo, insomma, e mi sono accettato. Faccio tante altre cose, però sì, quella è sicuramente la mia attività principale, almeno finora.
L'attività attoriale, poi parleremo di come ci siamo arrivati, però partiamo da lontano, e sono le domande che facciamo un po' a tutti. Qual è stato, per te è facile, perché conosco la storia tua e della tua famiglia, però qual è stato il primo contatto con l'arte che hai avuto? Mi spiego meglio. Qual è stato il primo contatto con l'arte che ti toccò particolarmente, sia essa pittura, sia essa canto, quello che vuoi?
Certo.
L'imprinting.
Da bambino, sì, le prime cose che ho fatto. Allora, due cose. Una televisiva, perché mio padre mi portava fin da bambino negli esordi della televisione sarda, perché lui è fra quelli che l'hanno fondata, quindi con Nicky Grauso, con tutto quel gruppetto di persone super creative, Riccardo Cocco, che hanno creato la televisione in Sardegna. Ed era incredibilmente stimolante, veramente un ambiente straordinario.
Anche per un ragazzino? Anche per un ragazzino era stimolante.
Io ero un bambino addirittura, non ero neanche un ragazzino, ero un bambino e mi sembrava un mondo molto affascinante. Tutti bevevano, fumavano, scherzavano, giocavano, e questo fatto di fare del gioco una professione mi ha sempre catturato, quindi credo che sia stato lì l'imprinting e anche la mia rovina.
La rovina di tutti noi. Tra l'altro, esatto. Non so se ce lo siamo mai chiesti, perché l'italiano sia l'unica lingua dove to play non ha il doppio significato, infatti viene considerato un po' strano. Come mai?
Esatto, forse ci prendiamo un po' troppo sul serio, e io vedo di non farlo. Chi mi conosce lo sa che vado da Shakespeare al Castellaio storpiato, quindi faccio un bel percorso di quelli trasversali, e queste cose mi divertono molto. Mi piace moltissimo, ad esempio, collaborare con la Pola, proprio perché loro sono molto veri, molto diretti, e questa cosa qua mi riporta coi piedi per terra, insomma, e credo di averne bisogno. Comunque, a parte la televisione, ti dicevo, l'altra cosa è mia madre, che era una corista del coro del teatro lirico, e fin da bambino io ho fatto la comparsa, in particolare anche come coro di voci bianche.
Dove, per esempio? Nella Carmen?
Nella Bohème.
Nella Bohème.
Abbiamo fatto un po' tutte le opere dove erano previsti bambini piccini e che cantassero. Io avevo una voce da soprano leggero.
Quindi tu eri orientato, come si suol dire, nel canto, insomma, cantavi?
Canticchiavo, mia madre ogni tanto mi dava qualche dritta, poi ho fatto qualche lezione con Bernadette Manca
di Nissa. Bernadette Manca di Nissa è uno dei più grandi cantanti che abbiamo avuto qua. Bernadette è una mezzo soprano che è, diciamo, che ha calcato i palcoscenici più importanti del mondo per tanti anni.
Sì, una straordinaria cantante e anche una cara amica di mia madre, quindi mi ha così dato qualche dritta, però non mi considero un cantante, mi considero uno che all'occorrenza, se gli dici di cantare, non stona, però anche lì è tutto da vedere. Insomma.
Senti, ho conosciuto, ho avuto dei colleghi cantanti lirici che provenivano dagli Stati Uniti e negli Stati Uniti ho notato come la formazione artistica è sempre a 360 gradi, cioè tutti loro magari erano partiti studiando proprio acting, proprio facendo, volendo fare l'attore, però per chi studia facendo l'attore è obbligatorio studiare il pianoforte, studiare canto, e infatti poi ogni tanto quando li vediamo impegnati in esibizioni tipo musical ci meravigliamo noi. Ecco, questo tipo di formazione a 360 gradi, possiamo dire che te la sei fatta tu da solo?
Sì, perché in realtà in Italia questo non c'è, non esiste questo. Esatto. Normalmente uno focalizza la sua attenzione su un percorso e non riceve contaminazioni. In realtà è molto bello spaziare, perché la formazione diventa più completa, quindi uno che è in grado di stare sul palcoscenico, è in grado anche di cantare, di ballare. Questo credo che dipenda, e adesso è molto sulla bocca di tutti, grazie anche a Favino, dipende dal fatto che a scuola non si insegna teatro da noi, mentre dovrebbe essere una materia di insegnamento, anche perché accoglie tantissime materie, storia, geografia, letteratura, ma è soprattutto il modo per confrontarsi con se stessi, confrontarsi con gli altri e avere la possibilità anche di completarsi, per cui oltre alla formazione attoriale si insegna danza, in America ci sono tantissime possibilità, si può ballare, si può cantare, a scuola intendo, e quindi questo mi fa crescere enormemente e anche umanamente secondo me è molto utile per un ragazzo che sta crescendo e si sta formando, poter entrare in contatto con gli altri attraverso le parole di qualcuno, con un regista che ti dice cosa fare, è anche utile soprattutto per chi come me è stato parecchio timido.
Per chi è stato parecchio timido, interessante questo, prima di affondare le mani nella motivazione del tuo mestiere, ti chiedo se c'è stata un'arte che non hai mai frequentato che ti ha particolarmente attratto, che so, la pittura, la fotografia, le altre, non lo so, hai un interesse generale per le arti anche di altra natura?
Sì, io dipingo, anche se questi quadri che vedi...
Sono tuoi, sì, li vedo solo io perché in radio non si vedono, però sì, li vedo.
E faccio un po' di tutto, insomma, diciamo che mi piace l'idea di provare, non obbligo gli altri a sottostare alle mie cose, per cui non è che faccia...
Ma ascolta, siccome li vedo solo qui dal nostro collegamento, tu ti occupi anche di materico, cioè usi dei materiali particolari?
Faccio proprio questo, sì. Mi piace molto usare le mani, usare colle, poi materiali, la carta soprattutto. Dopodiché uso anche i colori, i pennelli. Mia madre dipingeva, quindi mi ha un po' trasmesso questa passione. Quindi la pittura sicuramente. Poi ballo da tanti anni, ormai una ventina d'anni ballo il tango, quindi ho provato un po' di tutto. Chiaro che non si può eccellere. C'è una bellissima opera di Omero che si chiama Margite, e il Margite è uno che fa tante cose tutte male, perché non si può fare tutto bene, è un'utopia totale. Quindi cerco di farlo e divertirmi, e alcune di queste cose le porto avanti, ed è il caso della recitazione, della regia.
Questo è molto interessante. Allora, adesso parliamo del fatto che giovane attore iniziavi a farti le ossa, insomma, nei circuiti locali, e poi hai preso una decisione piuttosto importante che ha segnato tutta la tua vita, cioè hai preso la valigia e...
Sì.
E allora, dove sei andato?
Ho iniziato qua con una compagnia di dilettanti, Francesco Mazzeni, mitico superarsenico.
Ho fatto un'operetta anch'io con Francesco.
Lui faceva le operette, straordinario. È un personaggio super positivo, molto dinamico, e mi ha trasmesso tanto. Per cui ho iniziato facendo l'unica esperienza di teatro amatoriale, anche se aveva poche caratteristiche amatoriali. Dopodiché sono subito entrato nel Teatro di Sardegna, che all'epoca era la cooperativa Teatro di Sardegna, poi Sardegna Teatro, poi... Teatro di Sardegna. Sardegna Teatro. E sono stato il loro attore giovane, come si diceva all'epoca, per un periodo, e poi ho capito che, anche se tutti mi dicevano che bravo, però io avevo dei dubbi, e allora ho preferito partire, perché il confronto con l'esterno per me, ma secondo me tu sai esattamente di cosa parlo, perché anche un cantante lirico non può star fermo da una parte.
Insomma, sì, sì, io non ci ho mai neanche provato, cioè sono già subito partito.
Sì,
cioè,
secondo me nella lirica ancora di più.
Sì, ancora di più.
È comunque uno strumento, certo, che puoi portare in tutto il mondo.
Certo.
La lingua non è un,
certo,
ostacolo, quindi puoi andare ovunque.
Certo.
Invece il teatro, alcuni si accontentano, e per me invece era importante andare a vedere cosa ci fosse fuori, e sono andato a farmi un bel giro in Italia. Sono stato 9 anni a Roma, un periodo in Messico, abbiamo fatto un bellissimo spettacolo. Tra l'altro vorrei anche ricordare Uberto Bertacca, che è uno straordinario scenografo che purtroppo il Covid si è portato via, però meraviglioso scenografo di Ronconi, dell'Orlando Furioso di Ronconi, per dire.
Accidenti.
E con il quale abbiamo fatto proprio vestire gli nudi in Messico. Poi sono stato in parecchie parti d'Europa, durante la guerra sono stato nei Balcani con uno spettacolo con Orlando Furioso, con Orlando Furioso.
Furioso.
Per ridere, sì, perché stiamo, sì, mischiando, sì, le cose, ma è Orlando, sì, che si chiama così. E siamo stati in giro per l'Europa con lui, è stato molto bello. Poi in giro per l'Italia e alla fine ho deciso di andare in Inghilterra.
Perché?
Perché mi sembrava che ci fosse una specie di stagno a Roma in quel periodo. Si lavoricchiava, non si facevano cose completamente interessanti.
Stiamo parlando di quali anni?
La fine degli anni 90.
La fine degli anni 90. Roma è sempre stato il posto dove bisogna andare se uno vuol fare l'attore, perché tutte le più, sì, grandi compagnie, tutti i casting per il cinema, insomma, si fa tutto lì. Eppure tu hai detto andiamo, cioè anziché in Serie A voglio giocare un po' in Champions League direttamente, insomma.
Sì, mi piaceva l'idea di utilizzare l'inglese che parlavo già, e allora sono andato lì forte dell'inglese, convinto di essere un fenomeno. Sono andato dalla serie, io parlo inglese, sono troppo bravo. Invece non era esattamente così, lì c'è un livello molto molto alto, quindi,
beh, ovviamente
mi considerino bilingue per il fatto che io ho il proficiency, però ho dovuto rimettermi in gioco, studiare, lavorare, insomma è stato complicato. Ho lavorato per National Geographic, sono stato la voce italiana a Londra di National Geographic per un anno e mezzo, poi la produzione si è spostata a Roma, è nata National Geographic a Roma che non c'era, e io non volevo tornare a Roma, e allora sono tornato in Sardegna e ho fatto 3 anni di Messaggero Sardo, un programma dedicato su Videolina, certo, al mondo dell'emigrazione.
Ma e come mai?
Ero un emigrato.
Come mai in questa scelta potevi tornare a Roma, la capitale, con tutto quello che vuol dire, e hai scelto invece di tornare in Sardegna?
Ma un po' perché non mi andava di tornare a Roma, e poi perché mi sembrava anche bello, visto che ero stato così tanto tempo distante, dare un'occhiata qui e cercare di mettere a frutto le cose che avevo imparato fuori, portarle. E non c'è stata la fanfara quando sono tornato, te lo dico onestamente, però
è difficile tornare, certo,
e nel senso che la gente ti vede con sospetto, pensa che tu sia scappato per qualche ragione della serie, ci odi, te ne vai. In
ma non ci sarà anche
l'esperienza.
Ma ci sarà anche la componente del fatto che qua, se togliamo il disdicevole necessità di doversi procacciare del denaro, comunque la qualità della vita è più elevata, probabilmente sì, che non a Roma di sicuro, forse.
Certo, certo, questo c'è sicuramente. Io devo dirti, all'inizio ero un po' disorientato, come tutti quelli che tornano dopo essere stati fuori un periodo. Ho avuto un momento di assestamento perché mi sembrava un ambiente un po' provinciale, e questa cosa a me mi ha sempre colpito molto, nel senso che la gente si fa i fatti degli altri in maniera eccessiva, ti giudicano molto anche per cose stupide, tipo l'aspetto, per dire, una sciocchezza, o i gusti sessuali, mettiamo, non so.
Certo, certo, certo.
E invece Londra è esattamente il contrario. E allora mi sono trovato un po' male all'inizio, poi piano piano ho capito che c'erano tante bellissime cose, tante relazioni da creare, e poi un mese dopo essere tornato Lelio Lecis mi ha accolto nel suo teatro e mi ha fatto fare il protagonista di un suo spettacolo. Già questo è stato piacevole, perché vuol dire che comunque non ero proprio escluso dal mondo teatrale. Ho riniziato subito a lavorare in teatro e da lì non mi sono mai fermato. Adesso semplicemente sono qui come base e poi mi sposto naturalmente.
Beh, certo, come tutti. Sì. Ma allora, a questo punto invece vorrei parlare un po' del Simeone Latini e la musica, visto che ci hai già raccontato che, insomma, tu sei figlio d'arte, perché tua mamma era un artista del coro del teatro lirico, quindi comunque hai masticato, tu stesso sei stato sul palcoscenico da piccolino, cantando da sopranino.
Sì.
Però poi a un certo punto sei diventato un cattivissimo batterista heavy metal, insieme a dei personaggi che sono tutti amici miei, che dico, ma come mai ti accompagnavi con questi personaggi? No ragazzi, uno oggi fa l'avvocato, l'altro fa, per carità, sì, però rido e scherzo. Ma
fai bene a riderne.
No, rido.
Ma era un ambiente molto bello, all'inizio degli anni 80 c'era questa new wave of British heavy metal, cioè l'heavy metal che veniva dall'Inghilterra, no? Quindi Iron Maiden, Judas Priest, tutta questa gente.
Certo.
Ed era un mondo bello e io avevo bisogno di un gruppo di persone che non seguissero le mode, perché c'era questa cosa a Cagliari, appunto parlando un po' di provincialismo, questa cosa a Cagliari perché tutti andavano a linea notturna vestiti.
Sì, sì, io andavo a linea notturna, io andavo a Villa Rosa il venerdì a sentire sì, i Minozzi, sì, eravamo tutti molto...
Un po' così.
E invece tu?
Ognuno fa quello che vuole, però alla fine mi piaceva più l'idea di andare da Karl Heinz a farmi una birra con gli amici, discutere di musica un po' tirata e poi io venivo dal flauto. Quando vieni dal flauto traverso, non devi spaccarlo in terra, capito?
Sì, perché sei monodico, è tutto tonale. Però devo dirti una cosa, l'heavy metal, ma anche adesso, anche la death metal, anche tutte le degenerazioni, comunque sono figlie tutte del progressive e del rock sinfonico.
Sì, assolutamente.
Perché la struttura è quella. Cioè la struttura tonale non è spericolata, la struttura tonale è molto plain, molto esatto.
Sì, sì. Io ho iniziato facendo epic metal, che aveva delle connessioni con la musica classica strettissime.
Vedi.
È un genere che nessuno conosce.
Sarà interessante, sarà l'occasione per ascoltare. Ma allora, a tal proposito ti chiedo, come chiedo a tutti, qual è il brano che ci fai ascoltare oggi?
Allora, il brano che fa è proprio un brano progressive. I Genesis, secondo me, è al loro meglio. Il brano si chiama The Ripples ed è un brano, secondo me, che unisce tante cose. C'è molta musica classica nei Genesis.
Moltissima.
Soprattutto i giri delle chitarre, che sono molto complessi.
Ma anche le tastiere. Le tastiere,
che sono musicisti eccellenti, incluso il buon Phil Collins, che secondo me è un bravissimo batterista.
Grande.
La verità però che la fase precedente a Phil Collins è quella che preferisco, quindi Peter Gabriel alla voce. E quindi Ripples è esattamente con lui alla voce. Secondo me questo brano, allora la ragione per cui l'ho scelto è perché è un periodo della mia vita nella quale, nel quale c'era la mia famiglia che mi lasciava cose in giro per casa. Dischi, libri, perché così facevano loro, no? Non erano proprio presentissimi perché lavoravano molto, però noi eravamo a casa, io e mia sorella, eravamo circondati da tante belle cose e il primo disco che mi è capitato per le mani è stato esattamente questo, quindi ascoltiamoci. For now a man may change, for now a face looks strange, marching to the promised land, where the honey flows and takes you by the hand, pulls you down on your knees, while you're down a pool appears. The face in the water looks up, and she shakes her head as if to say that it's the last time you'll look like today. Yeah.
Bene, rientriamo in studio, siamo qui a Radio X Cagliari Social Club con Simeone Latini per questa puntata di Fare dell'arte, l'arte del fare. Abbiamo appena finito di ascoltare The Ripple da The Trick of the Tail dei Genesis, scelto da Simeone come un momento importante della sua crescita. Bella questa cosa che vi lasciavano i tesori in giro per casa e lasciavano a voi la scoperta delle singole
cose. Sì, perché
cose.
Secondo me se imponi a dei ragazzini o dei bambini le cose non le prendono bene. Invece se li fai incuriosire distribuendoli un po' dappertutto, facendo in modo che ne possano fruire facilmente. E così è stato. Infatti le mie prime letture sono state di fantascienza, perché mia madre era una patita di scrittori degli anni 50 americani, Clifford Simak, Ray Bradbury, Isaac Asimov, quindi tutti questi grandissimi ne lasciavo in giro. Io ho letto prevalentemente questo e forse è per questo che sono così strano. Adesso
sono poi strano adesso, per chi non ha mai visto Simeone, sembri una persona da un look veramente molto regolare, molto tranquillo, molto assolutamente ma forse neanche, ecco, questo non lo so, però hai delle esperienze decisamente stravaganti e questo è molto rende il tutto molto molto interessante. Senti un po', si suol dire, o perlomeno in queste puntate che noi abbiamo registrato, tutti i nostri ospiti concordano sul fatto che nell'arte, anziché essere il maestro a scegliere l'allievo, è un po' il contrario, cioè è sempre il giovane artista o colui che vuol fare l'artista che a un certo punto sceglie il suo riferimento, che sia un maestro che vede fisicamente, che può incontrare, o che sia un maestro che gli è stato davanti con le sue opere, però ognuno sceglie il suo maestro. Tu 1, 2, 10 maestri li hai avuti sicuramente, il primo.
Sì. Allora, io ho seguito le tue interviste, in particolare quella all'amica e collega Bea Gramsdorf.
Con la quale tu hai fatto anche delle belle cose in teatro.
Cose, sì, abbiamo lavorato parecchio, sia in cinema che in teatro.
Sì.
E, in realtà lei ha fatto esattamente il contrario di quanto ho fatto io, cioè una forte preparazione accademica. Ha studiato, si è migliorata con tantissimi maestri, soprattutto questi russi con cui è entrata in contatto. Io invece non ho metodo, il mio metodo è la bottega. Ho deciso, son due strade.
Cioè l'artigianalità, diciamo, intendi questo? Come
sì, intendo andare a bottega da qualcuno, che significa che mentre lavoravo, rubavo a quelli con cui stavo lavorando. Per cui ho iniziato a lavorare in teatro abbastanza presto e quando ho iniziato a lavorare ho preso dalle persone più esperte di me. In questo senso, un maestro involontario è certamente sconosciuto a chi mi ascolta, ma è Fernando Pannullo, che è un attore di grandissima, non c'è più adesso, un attore di grandissima esperienza. Si arrabbiava quando lo definivo il mio maestro, però era esattamente così. La sua capacità straordinaria era quella di comunicarti la sua passione per il teatro, quindi non stava lì a darti...
Se vi pare poco.
Esatto, non stava lì a darti, non so...
Fai così,
nozionistiche, non ha senso, non stava neanche a darti indicazioni su come recitare, però ti faceva scoprire un mondo, perché lui stesso ne era appassionatissimo e allora lui ha lavorato con tutti i più grandi. E allora mi parlava dagli esordi nella rivista, per cui lui aveva iniziato nella rivista con Macario, eccetera, e poi era entrato nel teatro di serie A, chiamiamolo così, anche se è ridicolo, e poi fino ad arrivare a Ronconi, a Strehler, e poi insomma tantissimi altri. Scaparro anche, scusate, e alla fine tutte queste bellissime cose aneddotiche, perché era lì che mi raccontava le sue cose, mi hanno fatto diventare pazzo, mi hanno fatto innamorare del teatro, mi hanno fatto venire la voglia di studiare per conto mio, di prendere e andare, non so, al Burcardo, che è una biblioteca teatrale di Roma, e passarci intere giornate. Quindi io andavo lì e accumulavo informazioni e le filtravo attraverso la mia personalità, la mia esperienza. Quindi anche quando uno ruba, alla fine, se ha un minimo di coscienza e di intelligenza, non copia, sta semplicemente assimilando per poi rielaborare e trova una sua dimensione. Quindi non è che io somigli ai miei maestri, io sono frutto di un insieme di cose. Secondo me questa è una buona strada. L'altra naturalmente funziona. Però.
E nel cinema chi ti colpì particolarmente?
E il cinema, ci sono tanti degli anni, soprattutto 60 e 70. Che
sì, quindi Actor Studio, insomma, Strasberg. Quella...
Sì, il passaggio soprattutto che avviene a un certo momento, negli anni 50, gli anni 60, dalla recitazione diciamo un po' tradizionale alla Jimmy Stewart, alla James Stewart,
certo.
Pure mi piace molto.
Certo.
Attraverso però James Dean, oppure attraverso Marlon Brando.
Quindi la verità.
A un certo punto improvvisamente arriva. E qui è straordinario notare come il doppiaggio in Italia non sia andato di pari passo. Quindi loro si stavano trasformando e si stavano modernizzando. Arrivavano da noi, venivano doppiati col vecchio metodo. E quindi alla fine rovinavano un po', anche se il doppiaggio era meraviglioso, perché c'era Cigoli, c'erano tantissimi grandi doppiatori. Però arrivavano a doppiarli mantenendo il vecchio stile, quindi rovinavano un po' questo gioco del passaggio generazionale, che ha segnato tutti gli attori successivi, De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, tutti prendono spunto da quel tipo di recitazione. E stiamo parlando di una persona, James Dean, che ha fatto... tre film.
Certo, prima di schiantarsi e poi però ha lasciato un'impronta molto importante.
Esattamente.
No, questo è una notazione molto importante quella che tu fai, perché in effetti è vero, guardando in lingua originale io ricordo un film che mi scioccò, che era Riccardo III, un uomo un re di Al Pacino.
Certo.
Dove volli assolutamente guardarlo solo in lingua originale, perché se no mi perdevo.
Non avrebbe avuto senso.
Non avrebbe avuto nessun senso. Certo. A proposito di quel film, che era un film dove le prove erano le protagoniste alla fine.
Sì.
Si provava nei parcheggi dei supermercati, provavano a casa di uno, insomma erano... E poi le prove si trasformavano in scena, in grandi scene anche. Però il rapporto dell'attore in teatro con le prove, io ti dico la verità, la parte che mi diverte di più del mio mestiere sono le prove. Non so se anche per un attore di teatro è così.
Sì, assolutamente, è una parte che alcuni trovano migliore dello spettacolo in sé. Lo spettacolo ha una componente, un po' di stress, un po' di essere arrivati alla fine di un percorso, quindi comunque, tutto sommato, forse capisco questo punto di vista. Però per me le prove invece sono... complesse. Io preferisco lo spettacolo, faccio parte di quel tipo di impostazione. Le prove mi piacciono molto perché mi aiutano a capire, quindi ad esempio il rapporto con gli altri, la condivisione, che è una cosa incredibile in teatro. Sembra di essere, per dirlo in maniera semplice, in gita scolastica. Si creano dei rapporti fortissimi
in pochissimo tempo.
Sì, che pensi che dureranno per sempre, poi magari dopo un paio di settimane ci si manda dei messaggini, tanti auguri a Natale.
Se sì, però se ci si rivede c'è sempre quell'impegno di profondità.
Hai ragione,
dopo
c'è
anni.
Un rapporto speciale.
Come aver fatto il militare insieme, essere stati in guerra insieme.
Sì, sì, sono d'accordo, è vero. È un percorso molto intenso, perché stai mettendo in gioco le emozioni, per cui alla fine, quando su un palcoscenico tiri fuori te stesso, quello che hai dentro, e lo confronti con quello, con le necessità degli altri, con i bisogni della persona che hai davanti, è evidente che da questo scambio nasce un rapporto molto intenso. Tanto che molti si innamorano, molti, insomma, nascono.
Certo, c'è anche dei fraintendimenti ed equivoci, c'è gente che si innamora a ogni produzione, sì, ne ho conosciuto.
È esattamente così, ma anche in cinema è così. Ci sono,
ma anche sinceramente, perché quello che dici tu, la comunicazione diventa emozionale e uno non è in grado più di distinguere quello che è la vita.
Esatto. In questo senso il metodo cosiddetto a me è un po' spaventa. Portarsi a casa il personaggio, no? Un po' come fa De Niro, per il periodo in cui sta girando, questo mi spaventa. Io preferisco fare come Hopkins, far ridere che io mi confronto.
Certo. No, però sono due tecniche completamente...
Vado a casa e stacco. Poi quando torno sul set, rientro nel personaggio, d'accordo. Però
nel Maratoneta, Sir Laurence Olivier diceva a Dustin Hoffman, che arrivava tutto sudato, perché davvero si faceva una mezza maratona prima di arrivare sul set, e dice, ma what about acting? Cioè, perché non pensi a recitare, a far finta, diciamo così.
Esatto, sì, sono due scuole differenti.
Sono due scuole completamente.
Producono però risultati meravigliosi in entrambi i casi.
Mamma mia, beh, certo.
Stiamo parlando del più grande attore del mondo.
Assolutamente, Sir Laurence Olivier da una parte, Dustin Hoffman di una grandezza che non so che dire.
Sì, sì.
Forse in Un uomo da marciapiede. Vabbè, fermiamoci, perché veramente stiamo parlando di capisaldi.
Sì.
Invece parliamo di giovani, perché il problema è questo. Allora, tu hai avuto il tuo maestro, hai scelto il tuo maestro.
Sì.
Ma qualcuno ti ha scelto come maestro? Ti è capitato, cioè, che qualcuno magari ti facesse più domande del normale, che tu riconoscessi in lui quella curiosità che è la base del nostro mestiere di palcoscenico.
Beh sì, perché io faccio anche formazione, per cui insegnando e portando anche in scena a fine corso certe cose, è evidente che loro tendono a vedermi in quel ruolo. Io non so se sia possibile considerarmi un maestro, sicuramente cerco di comunicare, come faceva Fernando con me, la mia passione. Lo faccio in maniera molto spontanea e diretta, e poi tutte le cose che ho imparato, insomma, perché ho accumulato, insomma, quasi 30 anni di palcoscenico, ho accumulato una certa esperienza, cerco di comunicare esattamente questo. E qualcuno di loro, sì, qualcuno di loro credo che mi riconosca, bontà loro, come maestro. È una
c'è una sorta di senso di paternità responsabile nel confronto di un giovane che sta iniziando.
Sì, devo dire che però è uno scambio, perché in realtà non è solo lui che apprende da me, perché anche io prendo delle cose da lui. Ad esempio, per dirla, dopo 30 anni di palcoscenico, la spontaneità, perché è molto importante che una persona che recita da tanto tempo non perda il contatto con la verità. È un percorso lunghissimo, enorme, faticosissimo, però è importante che io capisca cosa ho intorno a me per non dare troppa tecnica, capito?
E tu dici, il giovane ce l'ha istintivamente, e questo secondo me, arrivando alla fine della nostra bella chiacchierata, può essere un buon argomento finale, cioè il... noi diciamo in teatro il regista a un certo punto ti ferma e ti dice: no, guarda, non ti credo perché ti sei alzato da lì e ti sei messo davanti al tavolo, sembra che lo faccia perché te l'ho detto io. Ci devi credere, devi trovare una motivazione interna. Però questo come si scontra con la tecnica, col ti credo? Perché la tecnica, uno potrebbe pensare a un attore più levigato e più formale, ipertecnico. Invece forse, non lo so, c'è una tecnica per tirar fuori la verità? Chi lo sa?
Sì, allora è un percorso complesso, per cui diciamo che teoricamente uno acquisisce una certa tecnica e dopo la mette da parte, va oltre. Una volta che l'ha acquisita, va alla ricerca della verità forte di quella tecnica. Okay. Questo è un po' l'ideale, però è evidente che è un percorso difficile, perché ad esempio in teatro devi rispettare dei picchetti, devi avere una dizione giusta, devi essere in una certa posizione, devi essere in favore del pubblico, devi comunque avere a che fare con le luci, con una certa serie di posizioni, di gesti, di oggetti da usare. Però secondo me si può fare, si può mantenere quella coerenza tecnica, però anche andando alla ricerca della verità, anche perché se noi non trasmettiamo una verità, che è una verità che può essere anche nostra, personale, non necessariamente dell'autore che ha scritto quel testo, noi immaginiamo che quel testo abbia quel significato, andiamo in quella direzione e il pubblico la riceve. Se invece diamo musica nel senso delle parole appese così, magari dette bene, con una bella dizione, che però non sono sentite, pensate soprattutto, le persone non le recepiscono. Escono dal teatro pensando: bella voce Simeone, questo è il fallimento.
Sì, oppure ognuno, certo, sì, dove l'interprete diventa più importante del testo. Questo succede anche a molti registi.
No, la storia è la cosa più importante.
Bene, allora siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata, questa puntata di Fare dell'arte e l'arte del fare. Vedi che sempre il soggetto è proprio quello, cioè dell'arte non intesa come il malcelato senso romantico dell'arte, così per dire, ma proprio l'arte di fare, di agire, di realizzare qualcosa. Questo nessuno come i guitti da palcoscenico come noi sanno che cosa vuol dire, perché diventa un mettere insieme tante professionalità diverse, anche diversissime, per un esito finale. Questa è una soddisfazione rara.
Rara.
Io ti ringrazio moltissimo. Grazie per questo appuntamento. Simeone Latini a Fare dell'arte e l'arte del fare, grazie a tutti.
Avete ascoltato Fare dell'arte, l'arte del fare, un programma per Radio X Cagliari Social Radio di Pietro Medda e Gianluca Flores.